Allora, siamo adesso in collegamento con Andrea Spinelli Barrile e volevamo provare a fare un quadro in continuazione con quello che avevamo affrontato nelle settimane scorse rispetto alla Via della Seta che si sta pian piano, ma neanche tanto sviluppando nei paesi africani. Eravamo partiti appunto nelle scorse settimane dando uno sguardo alla situazione interna cinese. Adesso volevamo invece spostarci in Africa. Infatti, per quanto in questi giorni si stia parlando sui giornali della colonizzazione da parte della Francia in Cina, in realtà è la Cina che negli ultimi anni ha investito più di 160 miliardi in diverse nazioni, in quasi tutta l'Africa. E volevamo provare ad avere un quadro nello specifico di cosa stava succedendo, quali sono gli interessi cinesi in questo momento. Pronto, ci
Sì,
senti?
buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Beh, è un capitolo estremamente ampio, molto complicato, variegato, ma sicuramente molto interessante, come anticipavi tu poco fa. Dunque, il capitolo degli investimenti cinesi in Africa fa oggi della Cina l'investitore numero uno al mondo, nel continente africano che, vale sempre la pena ricordarlo, conta 54 nazioni molto molto differenti tra di loro, quindi sono anche investimenti, insomma, che in realtà non si limitano a quello che è il mercato delle risorse energetiche o in generale delle risorse minerarie, ma si amplia e oggi anche in settori strategici. Penso per esempio al settore infrastrutturale in Africa orientale, da Gibuti all'Etiopia e probabilmente, insomma, adesso arriverà anche l'Eritrea e è mio parere anche la Somalia nel giro di un paio d'anni, in Kenya, in Mozambico e scendendo anche in Sudafrica, in Lesotho, in Zimbabwe, la Cina ha investimenti molto molto importanti. Quindi è un capitolo che, ripeto, è estremamente complesso ma molto interessante, anche perché, lo dicevi poco fa, si parla tanto di colonizzazione francese dell'Africa, ci dimentichiamo però un accordo di massima, preso dal vicepresidente del Consiglio Di Maio nei suoi viaggi recenti in Cina, un accordo che prevede una partnership italo-cinese per quanto riguarda gli investimenti in Africa. Insomma, parliamo del primo e del terzo investitore al mondo che si accordano sulle cose da fare in Africa, in particolare in Africa orientale. Ecco, questo qua è un capitolo sicuramente interessante, che però non è stato minimamente affrontato nelle ultime ore, negli ultimi giorni, ma tantomeno negli ultimi mesi. Eppure, se parliamo di colonizzazione del continente africano, termine che secondo me è un pochino abusato, soprattutto di questi tempi, ecco, dovremmo tenere ben presente anche quali sono gli interessi italiani nel continente africano. A me viene in mente per esempio la visita del premier etiope Ahmed a Roma degli ultimi 3 giorni. C'è stata una dichiarazione molto interessante, congiunta con il presidente del Consiglio Conte. In questa dichiarazione Ahmed confermava l'interesse italiano per la ferrovia che da Addis dovrà portare a Massawa, quindi in Eritrea. È un'opera strategica importantissima che sarebbe stata impensabile solamente un anno fa. C'è un progetto italiano e il governo etiope ha chiesto all'Italia di, insomma, investire risorse in questo progetto e sicuramente è molto interessante per noi. È altrettanto vero che nel mercato ferroviario la Cina in questo momento fa la parte del leone in Africa. Io penso alle ferrovie in Kenya, alla tratta tra Nairobi e Mombasa, una tratta strategica anche dal punto di vista turistico. Penso al riammodernamento della linea tra Gibuti e Addis Abeba, che è stato un lavoro e un appalto enorme che è stato preso dai cinesi, ma penso poi anche all'Africa occidentale, agli investimenti in Costa d'Avorio, agli investimenti stradali, in tutti quanti quei piccoli stati dell'Africa orientale che però sono investimenti strategici per la logistica e in questo momento lo sviluppo della logistica in Africa per quanto riguarda i commerci è fondamentale, questo in tutto il continente. Quindi, insomma, gli interessi cinesi sono decisamente variegati, non ultimo quello manifatturiero.
Ecco.
E secondo me questo è un settore nel quale la Cina veramente ha intuito quelle che sono, come dire, le spinte africane degli ultimi 10 anni all'incirca, nel senso che in generale le economie africane sono stanche di essere, come dire, sfruttate per quanto riguarda le risorse energetiche. Bene, quello che chiedono gli africani da sempre è trasferire know-how ai lavoratori africani, alle imprese africane. Quello che sta facendo la Cina nel manifatturiero è esattamente questo, sta trasferendo conoscenze.
Ma forse in questo caso si potrebbe vedere, scoprire qual è davvero la differenza di approccio coloniale rispetto a quello che è il vecchio colonialismo. Non so, già quello vecchio, tra il colonialismo francese e quello inglese c'erano parecchie differenze, poi non parliamo con quello tedesco o boero in Tanzania o in Sudafrica. Ecco, si potrebbe dire che davvero si è evoluto a tal punto che non si può neanche più parlare davvero di colonialismo, quanto piuttosto di modo diverso di saccheggiare un territorio.
Sì, diciamo di sì. I cinesi, ovviamente, questo bisogna guardare proprio ai numeri. La Cina, se si guarda attorno, e quando dico attorno intendo il pianeta Terra, quello che va cercando sono risorse. Risorse per scaldare, risorse per costruire, risorse per il mercato dell'acciaio, del ferro, l'oro. Dall'Africa c'è stato anche un trading molto importante. Fortunatamente Pechino ci ha messo un grosso bollino rosso su questo trading che è relativo all'avorio. Quindi diciamo che sì, questo è vero, molti economisti parlano di neocolonialismo cinese in Africa. In cambio quello che offre la Cina sono partnership commerciali assolutamente non invasive. A Pechino non interessa quello che succede nel paese del proprio partner, a Pechino non interessa come viene gestita la politica al di fuori della Cina, a Pechino interessa fare affari. Questo è un approccio pratico, tipicamente cinese, sicuramente vincente, perché insomma i numeri parlano chiaro, lo dicevi poco fa, parliamo di 160, ma leggerissimamente di più, miliardi di investimenti negli ultimi anni, e ne stanno arrivando altrettanti, però appunto il mercato è quello delle commodities, quello delle risorse, è sempre la solita solfa. Dopodiché è molto più comodo fare partnership con i cinesi per i governanti africani non particolarmente democratici, nel senso che chiaramente la possibilità di continuare a fare quello che si sta facendo da sempre, e quindi cleptocrazie, e quindi violenze sulle popolazioni. Io penso ad esempio all'approccio che c'era in Zimbabwe durante l'era Mugabe. Durante l'era Mugabe i cinesi hanno fatto quello che volevano, addirittura a un certo punto circolavano notizie che lo yuan era diventata moneta corrente in tutto il paese, notizie false, però che danno l'idea un pochino di termometro della situazione, ecco, ce lo fanno sentire molto chiaramente. Di contro invece, penso per esempio al governo del Ghana, che contrariamente a quello che offre la Cina, ovvero sia la non totale ingerenza e non il totale interessamento negli affari locali, è vero anche che invece la qualità degli affari con la Cina è decisamente bassa, la qualità del manifatturiero cinese è molto bassa, ma questa roba qui me la dicevano nei mercati stradali di Harare, dove le persone normali, senso la media, piccola, bassa e proletaria borghesia zimbabwana va a fare la spesa, odiano i prodotti cinesi perché sono di pessima qualità, e prodotti cinesi parlo di abbigliamento, manifattura nel senso di posate, piatti, forchette, quindi la trasformazione, quella che è la trasformazione della materia prima che viene esportata dall'Africa in Cina.
Scusami, proprio rispetto a questo volevo chiederti qual è la risposta in genere delle popolazioni, la risposta delle popolazioni all'intervento cinese, anche se prettamente affaristico?
Allora, ce ne sono di varie. Chi non fa affari direttamente con i cinesi è molto critico della presenza cinese, e i key point, diciamo, critici sono quelli che ho compreso io, chiaramente, sono fondamentalmente due. Il primo è che i cinesi non si mescolano, rimangono tra di loro, si chiudono all'interno dei loro compound, che sono vere e proprie città nelle città, ma insomma questo succedeva da noi negli anni 70 e negli anni 80 con la prima ondata di migrazione cinese in Italia, quindi si formavano dei piccoli ghetti cinesi estremamente produttivi, ma fondamentalmente non è interesse del cittadino cinese quello di mescolarsi, conoscere, girare la realtà nel quale ha stabilito la propria azienda. E questo è un primo punto critico, perché dal punto di vista della popolazione normale, e basta pensare anche a come era il nostro approccio nei confronti dei cinesi fino a una trentina di anni fa, fa piacere, insomma, quando chi arriva e si installa sul tuo territorio prova in qualche modo a conoscerti e quindi ad aprirsi a te. Questo è un primo punto critico molto importante. Il secondo riguarda proprio la manifattura, i prodotti finiti che la Cina vende in Africa, che sono di pessima qualità. In realtà quello che gli africani in generale, molte società, soprattutto le economie che in questo momento stanno correndo, penso all'Africa occidentale, vogliono qualità dei prodotti, rivendicano ovviamente il furto delle loro risorse naturali e altrettanto dicono: vabbè, allora se tu stai prendendo i diamanti, l'oro, il cotone, la verdura, tutte le materie prime dal mio territorio, esporta nel mio paese innanzitutto a un costo accettabile per le mie tasche, ma poi prodotti anche di qualità.
Senti, ti volevo chiedere invece rispetto al mercato delle armi, che pure vede la Cina in prima fila nell'esportare sistemi d'arma complessa in Africa, sì. Ti volevo chiedere come poteva essere letto questo tipo di interesse cinese e anche come questo interagisce in situazioni come ad esempio quello dello Zimbabwe, dove si è in una situazione in cui la popolazione è in piazza e sta cercando di migliorare le proprie condizioni di vita, anche scontrandosi duramente con la polizia.
Il mercato delle armi è un mercato delicatissimo, come possiamo ben tutti immaginare. In realtà io diciamo è anche normale da un certo punto di vista, cioè bisogna essere realisti, no? nel guardare e nell'analizzare il mercato delle armi. Io parlo del mercato legale delle armi. Gli eserciti hanno bisogno di essere armati, i corpi di polizia eccetera, soprattutto in determinate zone del continente. Questo ovviamente non va a giustificare quello che poi viene fatto con le armi, quando parlo quindi di un mero dato reale. È altrettanto sciocco additare la Cina come responsabile, penso alle manifestazioni in Zimbabwe delle ultime settimane, delle violenze che ci sono state. Il responsabile è il sistema di potere che c'è in Zimbabwe in questo momento, quindi è più complesso, no? il lavoro. Certo è che il mercato delle armi è uno dei più remunerativi al mondo e sicuramente su questo la Cina sta offrendo prodotti sempre di più e di miglior qualità in giro per il mondo, proprio perché fino a una decina di anni fa le armi cinesi non erano vendute perché molto banalmente si inceppavano, era un problema reperire le munizioni, i trading erano lunghi e costosi. Oggi non è più così, si è alzata la qualità della produzione cinese di armi e di conseguenza, siccome costano un pochino di meno, io mi rivolgo a loro. Era lo stesso fino a qualche anno fa, ma ancora lo è, con la K-47 di fabbricazione russa. È il fucile più venduto al mondo. Perché? Perché non si inceppa, costa poco, $300 al mercato nero, in media mondiale, e le munizioni si trovano realmente dappertutto. E i cinesi hanno intuito questo e hanno cominciato a vendere le loro armi. L'esercito, lo dicevi poco fa, citando l'esempio dello Zimbabwe, l'esercito dello Zimbabwe, che è un potere dello Stato vero e proprio in quel paese, è armato con armi cinesi. Però mi viene anche in mente un discorso ancora più raffinato, che viene poco analizzato perché molto tecnico, riguarda per esempio il mercato dell'intelligence, quindi sistemi di sorveglianza, sistemi di comunicazione, sistemi di sorveglianza telefonica, monitoraggio delle reti, eccetera, eccetera, eccetera. L'Italia su questo vende eccellenze. E a chi le vende? Alla Mauritania, dove c'è la schiavitù. All'Egitto pensiamo al caso Giulio Regeni, al Sud Sudan pensiamo a Omar al-Bashir, che è ricercato dalla Corte Penale Internazionale, aziende italiane che non si sa come, perché dovrebbe esserci teoricamente una blacklist e quindi essere impedito un mercato verso determinate zone del mondo, aziende italiane che fanno ricchissimi affari, aziende con sede a Milano, ok? Quindi no, ora non si fanno nomi perché insomma mi sembrerebbe anche poco elegante, però queste realtà, se si fa una ricerca su Google, si trovano. Questo è un dato secondo me importante, cioè non è mai importato con chi si fa affari in determinati settori, l'importante è farli, anche perché chi può avere interesse a comprare il mio software che serve a monitorare i cellulari? Sicuramente non un governo democratico, insomma.
Ricollegandomi a questo, volevo fare un piccolo appunto, che la Cina comunque negli ultimi anni, per difendere i propri interessi, ha sia inviato vere e proprie truppe mercenarie nelle zone in cui di maggior investimento, si è creato dei veri e propri avamposti, spesso proprio per difendere quelle che si sono venute a creare definite zone a statuto economico speciale.
Speciale, sì. Stai pensando alla base di Djibouti, immagino.
Soprattutto, certo. E questa presenza, questa militarizzazione ha creato, cioè, come si posiziona all'interno di questo quadro che stavi delineando?
Secondo me, e questa è la mia sensazione, la Cina in realtà in questo modo mostra i muscoli agli Stati Uniti, prendendo il caso proprio della base a Djibouti. La base a Djibouti è a 1,5 km dalla base americana, 1,5 km. Djibouti in realtà sta diventando un hub militare per tantissimi, penso anche alla Francia, alle Nazioni Unite, alla NATO, scusatemi, quindi insomma non è una novità, però questo permette a Pechino di mostrare i muscoli a Washington, che di contro in Africa sta invece togliendo, sia dal punto di vista degli investimenti che degli interessi economici che anche degli interessi militari. Di contro c'è anche da dire, la Cina non fa né più né meno quello che hanno fatto tutti quanti gli altri nel corso degli ultimi 120 anni, sia per quanto riguarda le truppe mercenarie, sia per quanto riguarda le truppe invece regolari stanziate nel continente africano per supporto, per fare formazione. Sono tantissime le ragioni. Attualmente secondo me la presenza cinese è solamente messa lì, diciamo, per mostrare che la Cina c'è, è forte, è determinata. La base Djibouti è un'opera enorme e, se non erro, su questo sicuramente ci sono esperti di Cina più esperti di me, se non erro la base a Djibouti è la più grande base cinese al di fuori del territorio cinese. Insomma, vuol dire mettersi lì e dire: eccomi, guardatemi, sono qua in tutta la mia potenza.
Sì, questo, perché penso... questo perché Djibouti è diventato proprio il luogo principale, forse in tutto il mondo, dove devi esserci. Ci sono militari dappertutto.
Qui è semplice fare un parallelismo, perché è comodo. Io penso alla Sardegna, Salto di Chirra, okay, che è un poligono militare. Djibouti è un enorme poligono militare, una parte del territorio il governo lo dà in concessione e questo gli fa far soldi. I prezzi sono tutto sommato bassi rispetto a quelli che fanno gli altri nel mondo, è chiaro che vanno tutti lì anche perché la zona è strategica, sei sul fondo del Mar Rosso, a nord del Corno d'Africa, di lì passano rotte commerciali dall'Asia verso il Mediterraneo. L'Italia ci mette i militari su quelle navi commerciali lì, pensiamo al caso dei Marò, quindi insomma è un tratto di mare particolarmente trafficato, dove ci sono interessi di ogni tipo, legali, non legali, eccetera, no? Ma la stessa cosa la fa l'Italia quando affitta i suoi poligoni militari in Sardegna, cioè costa poco, il territorio è buono per provare le nuove bombe, i nuovi aerei, i nuovi assetti, eccetera. Sono logiche che conosciamo benissimo, ma che ci raccontiamo molto poco, ma sono presenti qui in Sardegna, insomma.